Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'amico del popolo. Come sempre diamo una scorsa ai titoli della prima pagina che si apre con il Covid, nuove strette per evitare il lockdown, le disposizioni del nuovo decreto firmato dal presidente Conte. In provincia i ricoverati hanno sintomi lievi ma stanno riempiendo i reparti. La foto di prima pagina è dedicata all'inaugurazione della caserma dei Vigili del Fuoco di Belluno, mentre il fondo è intitolato «Costruire percorsi per chi resta indietro, importante una strategia provinciale unitaria». Altre due notizie, in prima pagina, provincia di Belluno, un calo di 2.000 posti di lavoro rispetto ai primi 9 mesi del 2019. Nell'ultimo trimestre c'è stato un recupero, ma solo parziale. E poi la giornata, cristiani e musulmani, dopo l'enciclica. Andiamo a vedere le altre notizie che riguardano come sempre l'Agordino e ci permettiamo di fare anche una piccola sottolineatura per ciò che riguarda Don Augusto Antoniol, che è nuovo direttore della pastorale missionaria. Il direttore Don Luigi Canal passa il testimone a Don Augusto Antoniol. Sono due personaggi che hanno a che fare con l'Agordino, Don Luigi Canal ancora oggi. Don Augusto Antoniol lo ricordiamo come apprezzatissimo cappellano ad Agordo e poi anche parroco a Voltago. Un augurio a Don Augusto per questo suo nuovo impegno. E poi andiamo all'Agordino, dobbiamo sfogliare le pagine e arrivare a pagina 29, parliamo della SP3, la provinciale che da Agordo sale a Rivamonte, per ora solo un allargamento, Veneto Strade non ci sta, la responsabilità è della provincia, il lavoro ha consentito di istituire un passaggio a senso unico alternato, una questione che dovrebbe risolversi a breve, ma rimangono dei dubbi sui clamorosi ritardi per la realizzazione dell'intervento. Cencenighe, per l'altar maggiore arriverà il vescovo, Agordo, le sere d'autunno del CAI non si faranno, mentre ritorna il laboratorio filosofico di Lisa De Luca, nozze d'oro a Falcade per Orlando Ganz e Rita Plankensteiner, auguri. E poi la vaccinazione per gli anziani a Cencenighe. Pagina 30, Agordo, un palaghiaccio bello così, il progetto ambizioso per riqualificare lo stadio Toni Guadagnini, gli assessori comunali Bieni e Favretti, la struttura per com'è oggi è inutilizzabile. Intanto a Roccapietore, Dunio ritrae una giornata a Palue nel suo affresco. E la parte bassa di pagina, lezioni a Voltago, Francesca della Lucia, dobbiamo fare qualcosa tutti assieme ovviamente per il futuro, per cercare di dare un'amministrazione al comune. Falcade e Roccapietore con il nuovo regolamento edilizio che può essere modificato direttamente in consiglio, Rocca, metratura minima sulle ristrutturazioni, riportata a 60 metri quadri. Ancora Roccapietore, due ore di consiglio, il punto sul dopo Vaia e Agordo, il Folladore e la via della Dolomia, il titolo di un progetto scientifico realizzato dal Dipartimento Geotecnico del Follador che viene inaugurato oggi sabato. Allora, quest'oggi a pagina 31 dell'Agordino abbiamo letto un po' di titoli che ci portano su un tema molto vasto, cioè ci portano a parlare di delle questioni relative al paesaggio. E allora, capitiamo a Fagiuolo, come si dice, perché il 20 ottobre vengono celebrati i 20 anni dalla firma della Convenzione Europea del Paesaggio. E allora, proprio di questo tema abbiamo pensato di parlare, abbiamo pensato di chiedere la disponibilità a parlarne con Sara Bin, che è la presidente della sezione veneta dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, oltre che docente di geografia all'Università di Padova, e che abbiamo davvero un grande piacere di avere con noi. Ciao Sara!
Buongiorno a tutti e a tutte, grazie per questo invito, mi fa molto piacere essere qua con voi a discutere di paesaggio proprio in un momento anche particolare. Grazie mille per questo invito.
Allora, è un evento particolare perché abbiamo detto prima, il calendario ci ricorda questi 20 anni da questo documento di cui parleremo poi fra poco, ci spiegherai anche che cos'è e 20 anni dopo qual è la sua attualità. Però vorrei partire proprio dagli articoli che l'amico del popolo presenta questa settimana. Nell'ultimo consiglio comunale di Roccapietro, che ormai insomma, risalgono a circa 15 giorni fa, si è parlato di paesaggio. A me ha colpito molto, Sara, la discussione che c'è stata sul progetto di realizzazione dei magazzini comunali in una zona particolare, la zona di Congiuo, che ha creato delle discussioni, perché il consigliere di minoranza ha detto no, lì non si deve fare perché c'è un paesaggio da salvaguardare, e ha anche detto beh, non posso essere io a insegnarvi la bellezza se non riuscite a capire che cos'è da soli. E dal punto di vista della maggioranza c'è qualcuno che ha detto beh no, lì anche se, cioè, se un'opera serve, è utile, beh, la si fa anche in centro del paese. E questo l'ho trovato molto interessante, no? Perché vanno a sommarsi e a scontrarsi in un certo modo due punti di vista diversi, che ci riportano ad una delle domande che voi in queste settimane avete portato anche all'attenzione degli insegnanti del Veneto, ma anche insegnanti quindi anche del bellunese, sul fatto di chi è il paesaggio, chi è che può dire la propria opinione sul paesaggio e può reclamare in qualche maniera un piccolo possesso del paesaggio.
Grazie mille Gianni per questa domanda. Ho letto con molto interesse questo articolo, in modo particolare che citi anche gli altri collegati. Beh, è interessante perché la questione del paesaggio è una questione, e ce lo stai dicendo, no? Ce lo dicono i fatti, è una questione che riguarda tutti. In realtà, in apparenza, no? Quando ci si pensa, il paesaggio sembra un qualcosa di neutro, un attore mi verrebbe da dire, anzi neppure un attore, uno sfondo estraneo e neutro quasi, no? rispetto alle nostre vite, o comunque un qualcosa, un elemento che ci accorgiamo di avere magari davanti a noi, attorno a noi, nel momento in cui lo guardiamo con lo sguardo dello spettatore, no? Di colui che è esterno dal paesaggio, no? E quindi lo guarda con quell'enfasi, no? Da cartolina, penso veramente allo sguardo che io da donna di pianura rivolgo, no? Alle cime ogni volta che mi sveglio la mattina e guardo verso nord, e è con quello sguardo disincantato, no? Di un paesaggio che però vedo da lontano, c'è qualcosa che è al di fuori della mia esperienza di vita, perché da dove vivo il contesto è diverso. Quindi questa cosa, questo dibattito, no? questo scambio di battute che hai citato prima, invece ci porta a contestualizzarci in maniera diversa, cioè ci fa vedere, senza dircelo in teoria, ma ce lo fa proprio vedere in pratica, come il paesaggio non sia un qualcosa di esterno a noi, cioè il paesaggio non è qualcosa che noi semplicemente guardiamo da spettatori, il paesaggio è qualcosa...
Abbiamo perso Sara Bin per un attimo, vediamo se ripristiniamo il collegamento.
Sono spettatori.
Sara, ti abbiamo perso un attimo... È cascato il segnale un attimino, però parlavi un po' dello sguardo, no? Ovviamente che rivolgiamo al paesaggio.
Sì, stavo dicendo, no? Che è interessante perché lo scambio di battute che hai citato prima del consiglio, ciò che si è svolto in consiglio, ci mostra effettivamente che noi non siamo semplici spettatori del paesaggio. Forse inconsapevolmente, ma siamo attori del paesaggio, cioè noi stiamo dentro, ognuno di noi, non solo gli amministratori che hanno discusso in consiglio comunale, che sono poi espressione comunque di una comunità, della certo. Varietà, no? della comunità, quindi tutti noi siamo parte del paesaggio. Il paesaggio non è un qualcosa di neutro che sta al di fuori della nostra vita. E questo è interessantissimo come prospettiva, no? Perché ci pone praticamente tutti dentro una logica di responsabilità, cioè il paesaggio non è un qualcosa solo degli amministratori o dei tecnici, e la Convenzione Europea del Paesaggio a 20 anni dalla sua firma porta questa come grande innovazione rivoluzionaria, lo è ancora oggi innovazione rivoluzionaria, cioè il fatto che al centro del contenuto di questa convenzione, firmata 20 anni fa in Commissione Europea, non c'è tanto il paesaggio quanto la popolazione, cioè la popolazione è l'elemento, popolazione che vuol dire tutti, vuol dire chi ci vive sul territorio, chi ci viene da turista, chi lo amministra, chi viene diciamo dai luoghi centrali delle decisioni, tutti quanti, tutta la popolazione come dire, possiede, ecco il chi che dicevi prima, no? Di chi è il paesaggio? Il paesaggio è di tutti. Di tutti, in modo particolare delle popolazioni che su quel paesaggio hanno degli interessi, interessi vari chiaramente, interessi che vanno dall'interesse economico o turistico economico, interessi diciamo più di vita quotidiana, interessi di salute, interessi educativi, insomma, cioè dipende un po', ognuno di noi in quanto stakeholder è portatore di un interesse particolare, chiaramente, no? E quindi cioè proprio ci interroga in maniera preponderante, forte, no? Quindi la popolazione al centro, perché la Convenzione europea ci dice addirittura, ci dice di più, ci dice che il paesaggio è proprio quella porzione, no, di territorio così come è percepita dalle sue popolazioni. Non è un qualcosa che preesiste, no? Le popolazioni.
Certo.
È espressione di quello che le popolazioni vogliono che sia. Bello, brutto, sostenibile, insostenibile, cioè è proprio espressione, manifestazione, diremmo, no, di quelle decisioni che vengono prese, ma non solo nel Consiglio Comunale, anche da tutti gli altri, perché chiaramente il Consiglio Comunale è espressione comunque di una...
Certo,
di
una democrazia rappresentativa, esatto, questo
e ti dico di più, cioè, leggendo questo articolo, no, meditavo sul fatto che forse una decisione in realtà, no, magazzino qui, sì, no, è bello, è brutto, è funzionale, non è funzionale, forse dovrebbe essere allargata, cioè forse il Consiglio Comunale non basta, il Consiglio Comunale tutto, non basta prendere la decisione, perché in questo caso qui effettivamente chi è che decide che quella cosa è bella o brutta, funzionale o non funzionale? Lo decidiamo insieme, cioè quando ci dicevamo che il paesaggio è un po' un tavolo di discussione, vabbè, allarghiamolo anche il tavolo, no? Non restringiamolo, perché? Perché più sguardi possono aiutare a comprenderne, no, l'effettivo sviluppo poi, no, e chiaramente le decisioni conseguenti, nonché anche gli scenari possibili, perché lo abbiamo visto, più siamo, no, ad analizzare una determinata questione, più scenari si possono intravedere, e magari non sono i più belli, perché non è detto, anche questa idea, no, cioè l'espressione, no, della consigliera, no, mi ha toccato particolarmente, poi paesaggio è solo ciò che è bello,
certo,
o è anche qualcos'altro,
o dall'altro punto di vista è solo ciò che è utile, no, ovviamente,
quindi, esatto, no, quindi le questioni sono talmente critiche, si direbbe, no, critiche nel senso che non sono di facile risoluzione, sono ugualmente legittime, ma chiaramente ugualmente discutibili.
Chiaro.
Sia da un lato che dall'altro, quindi sarebbe bellissimo che questo frammento, diciamo, no, di vita di questo territorio di cui parla l'articolo diventasse veramente un tavolo al quale possano sedersi anche altri attori, anche i ragazzi delle scuole, per esempio, no? Anche
certo.
I cittadini più giovani, perché il paesaggio è anche ciò che sarà domani. Allora, questo discutere oggi, no? A discutere oggi, perché oggi ha chiaramente un suo senso. Ieri ce l'aveva, non ce l'aveva, probabilmente no. Domani, per gli studenti di oggi che avranno, non so, 20-30 anni, probabilmente quel magazzino, quell'edificio, eccetera, potrebbe essere totalmente, come dire, senza senso. Oppure non rispondere più a delle funzioni che sono invece funzioni che sarebbero opportune.
In questo senso, Sara, mi verrebbe proprio da soffermare su questo concetto, cioè ovviamente la discussione che stiamo facendo per ciò che riguarda Rocca Pietore potrebbe essere estesa a molti altri campi, viene in mente ovviamente per i nostri ascoltatori che conoscono magari alcune discussioni che sono in atto, il carosello sciistico che si vuole costruire nella zona,
per esempio,
di Fodom e di Livinallongo, dove c'è qualcuno che dice, c'è un comitato che dice e si chiama proprio giù le mani dalla nostra terra, no? Ovviamente da una prospettiva, dal loro punto di vista, però ovviamente quello che tu dici, anche guardando al futuro, il paesaggio è di tutti, però proprio per questo, perché possiamo avere degli sguardi diversi, è importante in qualche maniera, credo, avere la consapevolezza di avere uno sguardo sul paesaggio, di cercare di essere sensibili a questo e in qualche maniera verrebbe a dire se no, vale l'equivalenza amore e rispetto. È importante cercare di avvicinarci, no, a questo paesaggio, averne la consapevolezza. E come si fa per far sì che i cittadini di domani, ma anche quelli di oggi, con i loro legittimi punti di vista, arrivino, direi, ad amare il paesaggio?
Beh, innanzitutto penso che conoscerlo non solo chiaramente con l'esperienza del vissuto, ma conoscerlo anche provando a gettare il proprio sguardo sul passato sia importante, no? Quindi cominciare ad analizzarlo, capirne insomma, gli elementi, no? Quegli elementi che lo compongono, capirne le fragilità e le potenzialità, perché spesso e volentieri, no, poi si fanno progetti su dei territori fragili, per esempio, no? Non capaci poi di sopportare il carico di quella reificazione, diremo noi, cioè di quella cosa che andiamo a costruire su quel determinato territorio. Quindi davvero iniziare con un processo, noi lo chiamiamo di lettura, no, del paesaggio, che a volte è solo provare a guardarlo, a sentirlo, a percepirlo, no? E provare a ragionare su quegli elementi, sulle relazioni che ci sono tra quegli elementi, e poi ancora, no, provare a, come dire, a proiettare quegli elementi verso il futuro. Quindi sicuramente un processo di conoscenza che metta insieme il passato e il presente è fondamentale, no? Fondamentale per capirne di più, per anche sentire, come dire, di appartenere a quel qualcosa, soprattutto quando gli attori che lo leggono, quel paesaggio, sono gli attori che lo vivono, perché chiaramente non sarà la stessa cosa leggere quel paesaggio di cui stiamo parlando per chi ci abita lì attorno o ci passa tutti i giorni davanti a quel luogo, oppure per quelli che, avventori un po' casuali, ci arrivano di tanto in tanto o una volta sola nella loro vita. Quindi provare veramente a lavorare, per quello dicevo che questo è un passaggio interessante, è proprio andare ad investigarlo, ad interrogarlo quel luogo sul quale si vuol fare, no, questo realizzare questo progetto, cioè proprio andando a chiedere, no, a domandare quali sono le sensazioni, le percezioni, cosa c'era prima lì. Io adesso faccio una domanda che non conoscendo, no, il luogo che ho provato a visualizzarmelo, certo, sul Google Map, no, per andare un po' per capire, no, cosa potesse assomigliare questa cosa. Però davvero provare a leggere, no? Perché ce lo diciamo sempre, no? In educazione geografica, imparare a leggere un contesto, un territorio, poi ci aiuta ad agire più consapevolmente. Quindi in maniera non disincantata, in maniera molto interessata, cioè proviamo ad interrogarci, cioè su quello spazio lì dove vogliamo realizzare questa cosa. Che storia c'è, che geografie ci sono, che, ecco, anche proprio che sentimenti ci sono, no? Ed è proprio necessario fare quella cosa e farla lì,
anche perché Sara, poi quel paesaggio un domani, tu lo accennavi prima, un domani sarà fruito da qualcun altro, no? Quindi certo, il tema della, esatto, sostenibilità anche intergenerazionale, bisogna tenerlo conto, non può essere una cosa solo che ci sia un interesse del momento, della generazione che lo intende modificare, che intende in qualche maniera portarlo, no, su una strada che sta percorrendo, ma capire che appunto questo un domani sarà patrimonio di qualcun altro.
Esatto, ecco, questa cosa del patrimonio che dici è estremamente interessante. E perché non confrontarsi, non chiedere a un, adesso da insegnante chiaramente il pensiero è rivolto ai ragazzi, anche a quelli più giovani, perché non provare a chiedere una progettualità di futuro a qualche ragazzo per vedere se coincide con i progetti degli adulti, no? E provare a capire, no, che cosa si vorrà per domani, proprio perché domani potrebbe essere, e e spesso succede così, chiaramente quei luoghi che noi edifichiamo oggi potrebbero perdere di significato.
Ah, sì.
E allora se vogliamo che invece una cosa duri, potremmo provare a durare di più, diciamo, come funzionalità, come anche come sentimento, no, di relazione di appartenenza. Provare a mescolare le generazioni, a discutere un po' meglio, vero? Uno potrebbe dirci, sì, ma i ragazzi che competenze hanno? Eppure noi lo sappiamo bene che invece quando chiediamo loro che cosa desiderano per il loro futuro, certo che loro sono figli della cultura nella quale vivono, però se spinti nella direzione più appropriata, lo sappiamo, i ragazzi ci sorprendono e a volte sono anche molto più... diciamo concreti, con quella concretezza anche sostenibile che
gli adulti a volte
potrebbe motivarci, esatto, come adulti.
Tra l'altro su questo mi viene da citare per i nostri ascoltatori e ricordare un esperimento: a Taibun a Gorino esiste il consiglio comunale dei ragazzi e qualche anno fa l'amministrazione comunale ha avuto il merito, a mio modo di vedere, proprio di chiedere loro come volevano realizzare il futuro parco giochi, che tra l'altro adesso appunto verrà realizzato, e loro hanno iniziato a guardare i cataloghi, hanno cercato di capire un po' di cose e hanno messo del loro. Ed è un po' nel senso, l'ultima domanda veloce che ti faccio, sì, Clara, nel senso anche appunto della vostra formazione che state rivolgendo agli insegnanti, che ha il titolo proprio Inventiamo il paesaggio, in cui il 20 ovviamente sono i 20 anni dalla Convenzione Europea del Paesaggio, però poi c'è l'inventare e l'amare il paesaggio, proprio quello di andare a pensarlo, no?
È la scommessa sulla quale dobbiamo investire, cioè noi solo laddove amiamo effettivamente sentiamo di metterci del nostro, di metterci le nostre energie, perché quella cosa, quel luogo, quel paesaggio continua ad esistere in un determinato modo, in un modo diverso da quello che è oggi, ma più vicino a quello che è il nostro desiderio di domani. Quindi davvero è proprio un invito, no? Quel amare e inventare che possa diventare, diciamo, non solo dal punto di vista chiaramente dell'educazione geografica, ma proprio dell'educazione civica tutta, una forza, no? Per far sì che i cittadini, non tanto quelli di domani, ma quelli di oggi, i giovani di oggi, possano essere cittadini di domani. Ecco, questo sia il nostro grande obiettivo che cerchiamo di portare avanti attraverso diversi progetti a livello regionale, non solo, per costruire la propria coscienza geografica, no? Che è un po' l'anima del nostro metterci in relazione come esseri umani e sociali con i territori che ci circondano, che, come dicevo prima, non preesistono, esistono insieme a noi, no? Cioè, esatto, siamo noi che li facciamo quasi a nostra immagine, no? E quindi anche il paesaggio poi diventa questa manifestazione di decisioni che sono prese da gruppi umani, certo, e non da qualcun altro.
Beh, io spero che siamo riusciti a far capire ovviamente che quello di cui abbiamo parlato oggi non sono soltanto delle riflessioni teoriche e così che risiedono in un iperuranio, ma in realtà da queste riflessioni, da queste consapevolezze nasce poi qualcosa di concreto come è il paesaggio, come abbiamo detto, quello che c'era, quello che c'è e quello che ci sarà. Se siamo riusciti ovviamente a farlo, siamo contenti, e ovviamente il merito è in particolar modo tuo, Sara, che ti abbiamo avuto con noi oggi, lo ricordiamo, presidente della sezione veneta dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia, insegnante di geografia all'Università di Padova. Grazie davvero per questo tuo contributo.
Grazie Gianni, grazie a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici, grazie mille.
Grazie ancora a Sara Bin per essere stata con noi, grazie a voi che ci avete ascoltato, a risentirci alla settimana prossima.